La notte dei dazi si fa già sentire sui mercati, quelli americani i cui futures sono in netto ribasso, ma si vedrà poi all'apertura, e quelli asiatici. Ieri sera gli Stati Uniti hanno dato il via libera, come sapete, ad una politica di imposizioni sulle esportazioni definite reciproche dal presidente Trump. Per l'Europa, definita patetica, si tratta di una tassa del 20% in più per i prodotti che accedono al mercato americano. Colpiti pesantemente la Cina, Giappone, la Corea del Sud, parecchi paesi in via di sviluppo. Bruxelles valuta e attende, questa mattina ha parlato Ursula von der Leyen, e così fa l'Italia. Intanto ieri al Parlamento europeo si è votato sulla difesa europea. La maggioranza si è divisa in tre, con Forza Italia a favore, la Lega contro, Fratelli d'Italia astenuti. L'opposizione in due, PD a favore, AVS e 5 Stelle contro. L'Italia guarda anche al secondo femminicidio in pochi giorni. Di nuovo una ragazza di 22 anni, questa volta a Roma. E come in molti casi, l'assassino era l'ex. Questo è 24 Mattino, io sono Simone Spezia e possiamo iniziare.
Buongiorno a tutti, eccomi qua, implacabile come ogni giovedì.
Simone Spezia.
Dai che è giovedì!
È iniziata una guerra commerciale, che ci piaccia oppure no, che vogliamo definirla così oppure no, che si voglia essere morbidi nel dire ah no, però tutto sommato bisogna trattare con gli Stati Uniti, è certo che bisogna trattare, bisogna ragionarci insieme, però i contorni della guerra commerciale sono chiarissimi. Ieri l'amministrazione americana, come sapete perfettamente, in un evento abbastanza particolare nel giardino della Casa Bianca, davanti alla Casa Bianca, il presidente americano ha tenuto il suo discorso facendo salire sul palco per esempio un operaio del settore dell'automotive, un sindacalista del settore dell'automotive. Facendosi portare dal segretario al commercio nel curioso ruolo di valletta un cartellone nel quale, o valletto naturalmente, un cartellone con le indicazioni di tutti i dazi, ha raccontato che cosa succederà nelle prossime settimane con la politica commerciale americana. E se volete la misura di quanto tutto questo, adesso arriveremo anche al peso che ha sull'Italia e sull'Europa, che è evidente, no? Di quanto tutto sia stato deciso in maniera abbastanza confusa, vi basta prendere la lista dei paesi che sono stati colpiti dai dazi. C'è, per esempio, avrà dazi del 30% per l'ingresso dei suoi prodotti negli Stati Uniti, Nauru, che è un'isola in Oceania con 12.000 abitanti. Ma cosa diavolo potrà esportare Nauru negli Stati Uniti? Per cui quale pazzesco deficit commerciale ci sarà con Nauru che fa sì che tu metta dazi del 30%? La Gran Bretagna ha dazi del 10%, avrà. Ma le Falkland, che sono un territorio d'oltremare britannico, avranno dazi del 42%. Cosa mai esporteranno le Falkland negli Stati Uniti? Il povero Lesotho, dazi del 50%, così, a muzzo, come si dice. Madagascar 47%, Liechtenstein 37% di dazi. Oh, le Mauritius 40%. Va così. Sarebbe una cosa serissima, però per certi versi assume dei contorni farseschi. Mi ricorda l'Italia. Sono le 6:36 minuti di giovedì 3 aprile. Care ascoltatrici e cari ascoltatori, buongiorno.
Buongiorno Carmelo... a tutti.
Sì, ed eccolo, poi arriva anche il direttore. Carmelo Lauricella in regia, Alessandro Marco Tulli in assistenza in redazione, Marco Santoro, Giorgio De Luca, Margherita Ina, Luca Ferrero e la squadra di 24 Mattino. Siete anche voi, 349-238-6666 per i vostri WhatsApp e WhatsApp audio. Ma no, caro ascoltatore, che dice tu che elogiavi la strategia di Trump. Io non elogiavo la strategia di Trump, ho sempre detto che era tutto piuttosto confuso e che in una valutazione generale si poteva dire forse vuole solamente trattare. Evidentemente no, o forse no. Sì, ma non in quel, diciamo, partendo da una posizione di particolare forza. Va bene, iniziamo. Buongiorno a tutti. Dunque, in una giornata, come si diceva, che già si apre in maniera nefasta per i mercati, sia dalle parti di Hong Kong che dalle parti di Tokyo che dalle parti della Cina, sono intanto entrati in vigore in questa notte i dazi, quelli del 25% sulle auto importate, e questi sostanzialmente sono validi per tutti, da dovunque provengano queste auto, dove naturalmente l'attenzione è soprattutto su Canada e Messico, ma ovviamente questo potrà colpire evidentemente anche l'Europa. Ursula von der Leyen parla, si trova in Uzbekistan, ha parlato poco fa e ha detto che dai dazi ci sono conseguenze terribili per milioni di persone. Sta reagendo la Cina con una certa durezza e l'Europa appunto ragiona soprattutto su che cosa fare. Ma iniziamo proprio da Donald Trump. Oggi, ha detto, è il giorno della liberazione.
This is one of the most important days in my opinion in American history. It's our declaration of economic independence. For years, hardworking American citizens were forced to sit on the sidelines as other nations got rich and powerful.
Così. I dazi reciproci sono più o meno della metà rispetto a quelli che gli altri paesi applicano a noi, dice ancora Trump.
Our country and its taxpayers have been ripped off for more than 50 years, but it is not going to happen anymore. It's not going to happen.
Però. Vi segnalo questo. Ora mi sono chiesto se fare, però, se alle 6:30 del mattino con alcuni di voi che ancora sono là con il caffè o che ancora il caffè non l'hanno preso, se darvi conto di questo elemento, però mi sembra rilevante. Questa notte un giornalista, adesso vi vado a recuperare il nome, un giornalista americano si è messo là con la calcolatrice. No? E ha detto: ma come sono stati calcolati questi dazi? Allora, l'amministrazione americana ha deciso di fare questo. Ha messo insieme quelli che ritiene essere i dazi che noi imponiamo, che il resto del mondo impone e i singoli paesi impongono alle merci americane. E ha detto, calcolando sia le barriere economiche, sia le barriere normative, cioè per esempio non faccio entrare questi prodotti per motivi particolari, non lo so, sono OGM per esempio per alcuni paesi e quindi non rispettano determinati standard e quindi non li faccio entrare, no? Ha messo insieme tutto questo, ha calcolato un dazio all'ingresso delle merci americane e ha detto: noi imporremo un dazio della metà esatta. In realtà non è andata così. Hanno fatto un calcolo e se guardate i dazi imposti ai singoli paesi vi accorgerete che è un calcolo, mi viene da dire, completamente casuale, basato su questo. Allora, prendo la quantità complessiva di la quantità economica di beni importati negli Stati Uniti, prendo il surplus commerciale che ha una determinata area economica nei confronti degli Stati Uniti, divido la seconda per il primo e quello è il dazio che viene applicato. È un economicamente non ha senso. Facciamo l'esempio pratico così vediamo di capirci e vediamo se anche senza caffè riusciamo a gestirlo. Allora, l'Europa esporta 600 milioni di dollari di beni verso gli Stati Uniti. Il deficit commerciale degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa è 235 miliardi. 235 diviso 600 fa 0,388. Dunque, secondo l'amministrazione americana, il dazio che l'Europa impone sulle merci degli Stati Uniti è del 39%. È assolutamente assurdo. Cioè noi pensavamo che ci fosse un calcolo complesso dietro, un ragionamento, una visione dei documenti, invece è stata una cosa puramente matematica, tra l'altro scegliendo una formula abbastanza casuale, a dire il vero. Comunque, così è e così ce la becchiamo e su questi numeri e su questi elementi inevitabilmente dovremo fare i conti con Confindustria che abbassa le stime di crescita esattamente basandosi su questo, le reazioni dei mercati che abbiamo visto quelle che sono e l'Europa che ragiona su che cosa fare, una strategia sulla quale ha deciso manteniamo la calma sostanzialmente, no? Prendiamo questi dati, vediamo quali sono gli elementi in campo e poi ragioniamoci. Tutto questo anche perché tra i paesi ci sono delle divisioni e delle divergenze, delle riflessioni su come agire. Sentiamo Meloni ieri che parla soprattutto i prodotti alimentari perché era il premio maestro dell'arte della cucina italiana.
I prodotti agroalimentari italiani sono richiesti in tutto il mondo, a partire ovviamente dall'Europa. Mentre bisogna ricordare che gli Stati Uniti sono il secondo mercato di destinazione con un export che è salito nel 2024 del 17%. Quello statunitense chiaramente per noi è un mercato fondamentale.
Il Presidente della Repubblica Mattarella dice che sui dazi la risposta europea deve essere serena, compatta, determinata. Tajani ha detto che il governo non lascerà indifeso il sistema produttivo italiano, lavoreremo alla diversificazione dei mercati di sbocco dei nostri prodotti ed è lo stesso ragionamento che avevamo già sentito ieri in un'intervista del Presidente di Confindustria Emanuele Orsini che ieri è tornato ad intervenire.
Credo che ci possa essere anche la possibilità, perché se mettiamo insieme i beni e i servizi che comunque gli Stati Uniti esportano in Europa, il gap tra noi e tra l'Europa e gli Stati Uniti è circa 45 miliardi, quindi è un 3%. Credo che la possibilità di negoziato ci possa essere. Noi abbiamo l'esigenza comunque di aprire nuovi mercati da subito. Penso al Mercosur, non si può più aspettare, mercati come l'India, mercati come che ci possono comunque apprezzare i nostri prodotti.
Brevemente le altre notizie, poi di dazi torneremo a parlare ovviamente in rassegna stampa e sarà il nostro argomento di approfondimento delle 8:35 come potrete immaginare. La prima è che per rimanere in ambito europeo l'Europarlamento ha approvato con 399 voti a favore, 198 contrari e 71 astenuti la relazione sull'attuazione della politica di sicurezza e difesa dell'Europa. C'è il sostegno all'Ucraina, c'è il rilancio del piano per la difesa europeo. E qua tutti in ordine sparso. Forza Italia ha votato a favore, la Lega ha votato no, Fratelli d'Italia ha scelto l'astensione perché ha puntato l'indice contro le critiche che ci sono all'interno di questo documento all'amministrazione americana. Quindi maggioranza divisa in tre. opposizione divisa in due. Il Partito Democratico ha votato a favore, AVS e 5 Stelle hanno votato per il no, come la Lega. Il Partito Democratico non si è spaccato, salvo i due indipendenti, Marco Tarquinio e Cecilia Sala. Poi però il partito aveva votato contro un emendamento sull'inclusione nella relazione di Riarmi EU, che però era comunque compreso nel documento finale, per cui hanno votato a favore. Sono riusciti a fare un piccolo casino anche qua, però poi alla fine evidentemente si sono ricompattati. E di altre notizie, beh, non deve essere ignorato l'ennesimo femminicidio. A 4 mesi dall'inizio del 2025 il numero totale è salito a 17 e in pochi giorni un'altra ragazza di 22 anni finisce uccisa da un uomo. Il suo corpo è stato trovato in un'area boschiva in fondo a un dirupo nei pressi del comune di Poli. Era scomparsa il 25 marzo a Roma una studentessa, Ilaria Sula, uccisa dal suo ex. Sara Campanella era l'altra ragazza che ha perso la vita, studentessa universitaria a Messina, ha perso la vita, uccisa, accoltellata in pieno giorno nei pressi dello stadio della città da quest'uomo che l'ha, un suo collega di studi, più o meno un collega di università, che la perseguitava da tempo. E qua, potrete immaginare che cosa c'è anche nei commenti, nelle pagine dei giornali, cose che abbiamo letto e visto tante, francamente, troppe volte. Il traffico.
Traffico, colleghi.
24 mattino.
Stavo pensando che forse mettere dazi alti a paesi che in realtà non esportano molto verso di loro è invece una strategia, perché tiene il punto di facciata per propaganda e poi sugli altri agisce diversamente.
I dazi introdotti da Trump sono grotteschi. Come disse una volta Flaiano, la situazione è grave, ma non è seria.
GPT, calcolami i dazi da applicare a tutti i paesi del mondo.
To make America great again.
giusto, potrebbe essere stato ChatGPT, oppure no, probabilmente hanno usato Grok, che è l'intelligenza artificiale di X, quella di Elon Musk. Cara ascoltatrice, intanto vi segnalo, perché li sto scorrendo adesso, isole Fiji, dazi del 32%, così, giusto appunto, a muzzo. Non so se ci sia una strategia, cara ascoltatrice, ci stiamo interrogando da molto tempo e lei lo sa perfettamente, fin dall'inizio di questa presidenza, se nell'identificare una strategia non stiamo facendo quell'operazione che è stata sapientemente definita saying washing, cioè dare una veste di strategia a ciò che non ha una strategia, ma è quasi completamente casuale. Nei giorni scorsi Francesca Mannocchi, una giornalista che scrive per La Stampa, una bravissima inviata di guerra, a proposito di inviati, scusate, prima ho fatto un errore, parlamentari indipendenti del Partito Democratico, ho detto Cecilia Sala, ovviamente Cecilia Strada, non Cecilia Sala, che invece appunto è un'ottima giornalista, come sapete perfettamente. Mannocchi, che è malata di sclerosi multipla, ha raccontato in un post molto condiviso di essere stata costretta a fare esami privatamente nel Lazio, un'attesa di giorni per mettersi in contatto con il centralino regionale. Alla fine, quando il CUP ha risposto, l'appuntamento è stato possibile fissarlo solo in un'altra provincia a mesi di distanza, quando i controlli andrebbero fatti con l'esatta frequenza con la quale vengono fatti. E poi il costo, naturalmente, 680 euro. È una questione molto più diffusa di quanto non si creda, e quindi si parla di Mannocchi, ma in realtà si torna a parlare di quello di cui ci occupiamo molto spesso, che è il tema delle liste d'attesa. Lo facciamo per oggi con Mario Alberto Battaglia, che è presidente della Federazione Internazionale Sclerosi Multipla, che riunisce le associazioni di tutto il mondo. Battaglia, buongiorno e benvenuto ai nostri microfoni, eccoci qua.
Buongiorno a voi.
Allora, quanto è diffuso tra i malati che voi rappresentate questo fenomeno e questo problema?
Ma il problema della lista d'attesa è un problema in parte presente in molte aree del nostro Servizio Sanitario Nazionale, però sicuramente per chi ha una malattia cronica può essere difficile mantenere la frequenza di controlli quando questi sono necessari, magari come in questo caso per la terapia. Abbiamo delle soluzioni che sono i percorsi diagnostico-terapeutico assistenziali, che creano il diritto esigibile, cioè stabiliscono ogni quanto devono essere fatti i controlli, così quale deve essere il percorso della persona. Però nonostante questo, comunque abbiamo almeno un terzo delle persone che dice che non riesce a fare tempestivamente le risonanze magnetiche, e un quarto che non riesce a fare le visite di controllo coi tempi necessari. Questa è una realtà dei centri più grossi, che hanno difficoltà proprio a trovare o ad avere a disposizione le risonanze magnetiche, quindi la parte diagnostica della malattia, con la frequenza che sarebbe necessaria. Ma questo è legato soprattutto alla realtà dei centri più grossi, delle città più grosse, dove non ci sono abbastanza attrezzature disponibili. È una realtà che deve essere affrontata. Da una parte abbiamo bisogno del personale, dall'altra abbiamo bisogno delle macchine, del tempo sufficiente, anche perché con certe malattie croniche come la sclerosi multipla l'esame non dura pochi minuti, può durare anche un'ora, e c'è bisogno di raccogliere una serie di immagini che permettono di vedere esattamente cosa succede con o senza terapia dentro il cervello, dentro il nostro midollo spinale. Quindi c'è bisogno di più attrezzature, c'è bisogno di più risorse disponibili, perché le persone non possono accedere in maniera sufficiente a questa realtà. Però è anche vero che...
Mi scusi, non dovrebbe esserci una priorità su
ma la priorità c'è sicuramente nel momento in cui il medico prescrive la priorità, però in un percorso cronico di malattia è importante che vengano tempestivamente pianificate le risonanze, e questo molti dei centri, la maggior parte dei centri sclerosi multipla in Italia, che sono più di 200, lo fanno, ma alle volte si scontrano contro dall'altra parte l'insufficienza della quantità del servizio che è disponibile nell'ambito del servizio pubblico. È vero che esistono anche servizi convenzionati, però quello di cui abbiamo bisogno è il diritto del cittadino di non dover ricorrere a risorse personali, ma di poter pianificare questi controlli, che poi sono legati ad alcune delle terapie che si fanno.
Certo, sono 140.000 le persone con la malattia in Italia, questo è il numero, se non sbaglio, Battaglia?
Sì, sono 140.000 persone, di cui all'incirca 90-100.000 oggi hanno delle terapie a disposizione che rallentano la progressione della malattia, e diciamo terapie che hanno bisogno di un monitoraggio che può essere più o meno frequente. In genere si dice che una persona con sclerosi multipla ha bisogno di almeno una risonanza magnetica l'anno, però con certe terapie questa frequenza viene abbassata a 6 mesi. Quindi parliamo di una quantità di esami che ovviamente deve essere affrontata con una disponibilità altrettanto numerosa di esami di risonanza che possono essere effettuati dalle strutture pubbliche.
Poi chiaramente c'è un'enorme variabilità in tutto questo, come diceva lei, perché per esempio Angelo ci dice, non solo ci scrive al 349-238-6666, non solo i centri grossi, a Cuneo la situazione è tragica, oppure Luca, mia moglie, 22 anni, che è malata di sclerosi multipla e sinceramente non abbiamo mai avuto problemi di questo genere, scrive da Prato in Toscana, quindi diciamo c'è anche un tema di... non solo di differenze territoriali, non quelle classiche, no? Nord, sud, Battaglia, ma proprio anche di capacità di gestione, presumibilmente, delle singole ASL.
Ma più che la capacità di gestione è proprio la quantità anche dei servizi necessari, perché se un centro, diamo dei numeri, se un centro di una grossa città segue 2.000-3.000 persone, di queste due terzi hanno bisogno di una risonanza frequente, è ovvio che stiamo parlando di una quantità di esami che durano anche un'ora ciascuno, che dall'altra parte si cozza contro gli spazi disponibili di una macchina che può lavorare 7 ore al giorno, 8 ore al giorno, e deve ovviamente servire non solo la sclerosi multipla ma anche altre patologie.
La ringrazio, grazie a Mario Alberto Battaglia, presidente della Federazione Internazionale Sclerosi Multipla, riunisce l'associazione di tutto il mondo, ma appunto ci ha raccontato la situazione per quanto riguarda l'Italia. Continuano ad arrivare messaggi su questo e nello specifico, per esempio, un ascoltatore dice: oggi a Milano vado a fare un attacco al San Paolo alle 19:30, prenotata questo lunedì. E benissimo per lei, ci sono persone in situazioni più difficili. E poi c'è il tema più largo, come capite noi parliamo del singolo argomento, la questione sollevata da Mannocchi, perché particolarmente importante per una malattia cronica e degenerativa come la sclerosi multipla, ma il tema è naturalmente molto più largo e comprende in generale la questione delle liste d'attesa, sulle quali continueremo a tornare, non vi preoccupate. Intanto il GR.